Riprendiamo il nostro corso e concludiamo il primo capitolo sulla dimensione teologica della scrittura, sottolineando infine questo punto che credo sia molto importante, il valore della sintesi. L'abbiamo già accennato all'inizio, ma vorrei prenderlo in chiave conclusiva di questo primo capitolo. L'insegnamento, come la catechesi, non può essere solo narrazione o presentazione di frammenti, perché altrimenti cosa avverrebbe? Che le persone non comprenderebbero il nesso fra le cose e la semplicità del cristianesimo. Cioè il cristianesimo è una cosa comprensibile, non è solamente un insieme di frammenti che non hanno rapporto l'uno con l'altro. E solamente se noi riusciamo a far padroneggiare all'altro l'essenza del cristianesimo, i suoi punti nodali, l'altra persona potrà porsi dinanzi al cristianesimo in maniera seria, per accoglierlo, rifiutarlo, ma avendolo compreso, sapendo che la comprensione è superata dal mistero di Dio, però la persona deve comprendere. La fede è comprensione, quindi è sintesi. Avete visto che nella presentazione di questo primo capitolo abbiamo per esempio mostrato in maniera molto chiara che la parola di Dio è innanzitutto la rivelazione stessa. Questa rivelazione che ha la sua pienezza in Gesù. Il cristiano si caratterizza per dire tutto Gesù ci viene donato dalla vita di Cristo. Cristo genera la vita della Chiesa, la comunità di coloro che hanno accolto questa rivelazione, la Chiesa scrive la Scrittura. Vedete, è una sintesi, cioè punto 1, punto 2, punto 3. Se voi prendete la Dei Verbum dice questo è il Verbum Dei viene trasmesso dalla Chiesa, il Verbum Dei diventa Scrittura, allora noi abbiamo la parola spiegata in tre significati diversi. Vedete che è una sintesi, cioè è una qualcosa che è maneggiabile, che è ricordabile. La Chiesa sa che per ricordare bisogna sintetizzare. Non si può ricordare una cosa che non ha uno schema. Lo schema è il passo. La memoria non viene dall'obbligo di imparare a pappardella. Questo è il grande inganno. Cioè, sapete che nella Chiesa, nella catechesi, si dibatte fra quelli che vogliono imparare a memoria e quelli che non vogliono imparare a memoria. Non è questo il problema. Il problema è che se io ho una sintesi, automaticamente la memorizzerò. Ma quello che conta non è la memoria, è la sintesi. Se io ho una sintesi, io posso capirla. Se io non ho una sintesi, io non posso ricordare una cosa che non è schematizzabile. Abbiamo visto come il credo, abbiamo visto negli ultimi incontri il rapporto tra la tradizione e la scrittura. Allora, se io non posso imparare a memoria tutta la scrittura, ma io posso capire che il credo è la chiave interpretativa della scrittura, cioè il credo mi dà la sintesi del messaggio biblico. Allora qual è la funzione del credo? La funzione del credo è esattamente quella di dire che chi afferma ciò che dice il credo ha pienamente accolto la scrittura. Il credo sono poche parole che hanno il compito di sintetizzare tutto ciò che la Bibbia dice. Il che non vuol dire che basta il credo poi andrà riletto leggendo le storie di Genesi, di Abramo, di Isacco, ma io ho bisogno del credo perché il credo è la sintesi. Così ho bisogno delle virtù, ho bisogno dei comandamenti, cioè questi elementi sono degli elementi che la tradizione della Chiesa scopre nella sua esperienza come delle chiavi sintetiche che possono essere ricordate, che aprono il tesoro dell'ampiezza di tutto quanto gli stessi. Vedete che a pagina 18 dei testi che vi ho dato c'è un testo, a mio modesto avviso, molto importante che vi aiuta a capire ancora di più questo valore sintetico. È un testo di questo grande teologo scomparso, appena nominato cardinale, prima di ricevere la benedetta cardinalizia, Hans Urs von Balthasar, in un bellissimo e breve libro che si chiama Il Credo, lezioni sul simbolo apostolico. Lui dice così: ogni molteplicità proviene da qualcosa di semplice. Le molte membra dell'uomo, da un uomo fecondato. le 12 enunziazioni del credo apostolico, anzitutto da queste tre domande particolari: credi in Dio Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, ma anche queste tre formule sono espressione, Gesù ce ne fornisce la prova, del fatto che l'unico Dio è nella sua essenza amore e donazione. Che cosa vuol dire? Che questa affermazione è il tentativo di mostrare che il credo, in tutte le sue affermazioni, in realtà è semplicemente testimonianza del fatto che Dio è Padre che dona se stesso al Figlio, è Figlio che ridona se stesso al Padre, che il dono del Figlio al Padre è amore. Questo è detto nel credo, e tutta la Bibbia, tutta la Chiesa è manifestazione di questo. Qui c'è tutto, in maniera sintetica, come nell'embrione umano c'è già l'uomo. L'uomo è più complesso, cioè io se vedo il corpo umano, ho i capelli, ho le unghie, ho le gambe, ho i genitali, ho lo stomaco, ma tutto questo c'è già nell'embrione. Allora la fede cristiana deve riuscire a mostrare che c'è un nucleo dentro cui c'è tutto, e qual è questo nucleo? La rivelazione di Dio. E che il Figlio è stato mandato dal Padre, è stato dato lo Spirito, e quello, lo Spirito è la salvezza dell'uomo. C'è già tutto nel nucleo, ma questo viene poi dopo, può essere trattato in maniera articolata, in maniera approfondita, ci possono scandagliare dei particolari, ma tutto è una manifestazione di un cuore che è semplice. E continua Baltasar dicendo che gli articoli del credo, questa è una riflessione molto bella, un esempio che si può usare anche nella scuola della catechesi, vengono dal latino articulus, che indica la giuntura che tiene unita le membra. Cos'è un'articolazione? L'articolazione è una giuntura che fa sì che il braccio sia parte del corpo, ma sia articolato con il corpo, cioè sia qualcosa per cui il braccio non è tutto il corpo, ma è il corpo. Non è una giunta, non è una cosa meccanica che io ci appiccico, ma è uno sviluppo interno del corpo. Che cosa vuol dire allora l'articolazione? Vuol dire, per fare degli esempi concreti, se noi torniamo al simbolo di fede, se noi prendiamo Dio Padre Creatore e prendiamo credo la vita eterna, e prendiamo Genesi e l'Apocalisse se volete, è evidente che sono talmente articolate queste due cose, Dio Creatore della vita e la vita eterna, che se Dio non esiste, non esiste neanche la vita eterna. Cioè la vita eterna e Dio non sono due pezzi disarticolati. Per cui un ragazzo può dire, ah, io non credo in Dio, però credo che il mio amico che è morto in motorino un mese fa ancora mi pensa. No, se Dio non c'è, il mio amico non c'è più. Cioè c'è un'articolazione fra la fede in Dio e la fede nella vita eterna. Perché se Dio non è Dio, tutto è materia, nessun uomo può superare la morte. Il credo mi serve ad articolare, io devo mostrare i nessi che ci sono fra Apocalisse e Genesi. L'Apocalisse è possibile, la Gerusalemme, perché Dio è il creatore. Ma è vero anche il contrario, cioè se Dio è il creatore, io non posso togliere la vita eterna. Cioè come può Dio creare il mondo se non facendo sì che la vita raggiunga l'eternità? Cioè io non posso dire io credo in Dio ma nella vita eterna non ci credo, perché allora non crederei in Dio, Dio sarebbe cattivo, Dio sarebbe brutto, sarebbe squallido. Cioè c'è una relazione intrinseca fra fede in Dio e fede nella vita eterna. O cadono tutte e due o stanno insieme tutte e due, afferma la fede cristiana. In questo senso il credo non è una cosa complicata, ma è una cosa semplice. Cioè, proprio perché Dio è Padre, perché Dio ci ha salvato in Cristo, certo allora che io credo nella vita eterna. E proprio perché io desidero la vita eterna, mi accorgo che in Cristo e in Dio io trovo il fondamento di questo. Cioè, nel credo io trovo la semplicità. Per usare una parola che vi può aiutare, moderna, voi sapete che nella mente dell'uomo contemporaneo la fede cristiana è un patchwork. Patchwork è un tessuto composto da quadrati di stoffe diverse che vengono messi insieme ma non sono in realtà un'unità, una armonia. Sono dei pezzi che potrebbero essere cambiati e ricomposti in maniera diversa. La fede non può essere ricomposta in maniera diversa. La fede è Padre, Figlio e Spirito, Chiesa, vita eterna, Spirito che ispira le scritture, Cristo che si incarna, che muore, che risorge. Cioè, nel credo noi vediamo la sintesi comprensibile e necessaria, in cui la mancanza di uno solo di questi punti implica la caduta di tutti quanti gli altri. Se Dio non ha un figlio, allora Dio non è padre. Se Dio è padre, allora per forza ha un figlio. Cioè c'è un legame intrinseco nel credo. E continua Balthasar in questo testo: la nostra fede non si affida mai a delle frasi, non è semplicemente l'enunziazione di un asserto sistematico. Il dogma non è un sistema, è sì un'unità, ma è l'unità come un corpo, non come un sistema. Ma la fede si affida ad un'unica realtà che si dispiega dinanzi a noi, questa realtà che è al tempo stesso la verità più alta e la più profonda salvezza. Dio è articolato perché è un corpo, è una vita, è un amore, è una relazione, ma non è al modello del sistema, come un sillogismo A, B, C, D. Dio è l'amore che genera la vita perché Cristo la salvi e perché la conduca alla vita eterna. Cioè, è un'unità, così come la donna che mi sposa è un'unità, che mi sposa e quindi vuole che ci siano dei bambini e quindi vuole che noi ci abbiamo al mondo, vuole che ci baciamo. Questa cosa non sono dei frammenti miei, ma sono un'unità. Non è un sistema. Il rapporto uomo-donna non è un sistema, ma non è neanche una frammentarietà. È un'unità armonica, se il peccato non lo divide. Il credo manifesta la comprensibilità della storia della salvezza. Allora capite che, per esempio, nella scuola io non posso semplicemente narrare la storia della salvezza, fare solo la storia biblica, senza mostrare che quella storia è comprensibile. Perché Dio chiama Mosè? Perché Dio è? Perché i profeti? Perché i profeti sono ispirati dallo Spirito e Dio sta preparando la venuta di Cristo. Cioè c'è una leggibilità interna del messaggio biblico. La fede afferma che il messaggio biblico non è semplicemente una sequenza storica casuale, ma è comprensibile. E dove ne vedo la comprensibilità? Nel credo. Ma il credo ha bisogno di vedere tutti i singoli particolari nella storia della salvezza che si dispiega. Una cosa ancora, un esempio ancora per farvi capire l'importanza di questo, arriviamo a pagina 19, ho intitolato questo ultimo punto, la sintesi da un punto di vista pedagogico, si ricorda solo ciò che ha un ordine, non ciò che è confuso. L'ho già enunziato prima all'inizio della lezione, perché è quel cuore che vorrei direttasse. Ogni docente, ogni catechista deve manifestare una sintesi, deve ogni tanto sintetizzare la sua materia. Perché la sintesi a livello pedagogico è fondamentale. La pedagogia non è solo catturare l'attenzione momentanea, che è altrettanto importante, ma è saper poi ricondurre la passione di singoli frammenti a una visione unitaria. Altrimenti vorrebbe dire che non c'è una visione unitaria, cioè non c'è un credo, cioè non c'è una fede, cioè non c'è una armonia, c'è solo una confusione di pezzi. La fede è una visione unitaria, non sistematica alla maniera della filosofia, lo ripeto, ma armonica alla maniera della rivelazione di una vita, di un'esistenza personale di Dio, no? L'esempio su cui vorrei farvi riflettere, un esempio secondo me molto bello, è l'esempio di come nella tradizione letteraria ci siano autori che riescono a compondere la sintesi e la novità. L'esempio che a me sembra il più bello, il più chiaro, il più convincente è la Divina Commedia. Voi sapete che la Divina Commedia è un libro, ne trovate l'immagine a pagina 20, una delle immagini. La Divina Commedia è un racconto di tutte le situazioni umane che è schematizzabile in gironi. Tant'è vero che i grandi autori l'hanno rappresentata. Cioè, qual è la fatica che fa Dante? Dante fa la fatica, da un lato, di dare un ordine ai peccati, un ordine alle virtù, un ordine alla beatitudine, un ordine alla Trinità. Cioè, la Divina Commedia, la sua bellezza è che è ordinata, ma insieme, se ogni suo pezzo è avvincente a livello poetico. Cioè, Dante riesce a dare un ordine, ma insieme a conquistarti con una storia personale che ti manifesta quel punto specifico. pensate solo per fare un esempio, no? Per Dante è evidente che quando lui parla del peccato, lui non dice che ci sono tanti peccati, ma li fa mettere in un ordine. Per esempio, come sapete bene, nella Divina Commedia, il peccato più grave è il tradimento di colui che ci ama. Paolo e Francesca, che hanno, sono nella morte, sono nell'inferno, ma perché si amavano, cioè è un peccato, tra virgolette, per amore, è il peccato meno grave che c'è. Infatti è il primo, è il girone più lontano dal fondo dell'inferno. Il peccato più grave è quello di Bruto, è quello di Giuda e quello di Lucifero. Perché? Perché costoro hanno tradito colui che gli voleva bene. Cioè loro erano amati e hanno usato l'amore per uccidere. Con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Pensate, ad esempio, che è il più ovvio, no? Pensate a una donna, a un uomo che il marito o la moglie lo bacia in bocca e un'ora prima ha fatto l'amore con un altro. Quello è la cosa che ti fa malissimo, perché tu almeno me lo dici, almeno non mi tradisci amando, non mi tradisci dicendomi ti amo. La cosa più terribile è il tradimento di colui che mi sta ingannando, di colui che mi ama e nel frattempo mi uccide. Giuda è l'apostolo, questa è la cosa più vergognosa, cioè che ci sia un amico di Gesù che lo tradisce fingendo di amarlo. E così è l'angelo più bello, Lucifero, che è amato da Dio e, si, come dire, pugnala Dio alle spalle rovinando la sua creazione. E voi sapete che però questa cosa non è solo detta come una gradazione, c'è il peccato meno grave e c'è il peccato più grave, ma c'è subito l'immagine. Dove sta Lucifero? Abbiamo forse già detto, sta nel ghiaccio. Cioè il peccato più grave è rappresentato da un'immagine che non è il fuoco, ma è il ghiaccio che ti congela. Cioè tu sei congelato, sei raggelato, perché chi non ama, chi tradisce, cioè chi è così, così lucido da tradire lucidamente, coscientemente, uno mi sta amando e io uso il suo amore per rovinarlo, è una persona gelida, raggelante, congelata, è una persona che ha spento l'amore nel suo cuore. Allora vedete, Dante usa una immagine che è avvincente, di ghiaccio, cioè usa Giuda, Lucifero, Bruto, cioè prende la mitologia romana, cioè ti riesce a mostrare per immagini quello che vuole dire, ma insieme si schematizza i peccati, cioè i peccati sono schematizzati, sono sintetizzati in un ordine. Allora che cos'è l'insegnamento, cos'è la catechesi e cos'è l'insegnamento della religione? È la capacità di mostrare che la fede è una sintesi, ma insieme di mostrare come ogni sua parte sia vincente. Cioè io posso tradire la fede sia se non ne mostro l'armonicità. Quindi la persona dopo 5 anni di elementari esce con l'idea che c'è la Pasqua, che c'è il Natale, che c'è Pentecoste, che c'è la Pasqua ebraica, ma non ha capito la sintesi. Questo è un tradimento della fede, è un tradimento della identità di ciò che devo insegnare. Ma un tradimento è che anche io rendo tutto talmente un sistema che non mi resta l'immagine, non mi resta il colpo d'ala che è l'esempio, la vita, la poesia, il brano, cioè serve una cosa che mi fa esaltare il particolare. La fede ha questa doppia capacità di sintetizzare insieme, di appassionare, dove la sintesi e la passione del particolare non si oppongono mai. E capite bene, questo è molto importante, che le sintesi non siamo tanto noi a doverle creare, ma le sintesi ci vengono già date dalla tradizione della Chiesa, cioè possiamo anche noi aggiungere delle altre, ma la sintesi ci viene fornita. Le 3 virtù cardinali, le 3 virtù teologali, le 4 virtù cardinali, i 10 comandamenti, il credo, i sacramenti, il concetto di che cos'è un sacramento, cioè se noi padroneggiamo la fede, e questo per esempio è ciò che avviene col catechismo della Chiesa Cattolica, con i catechismi, il catechismo è la capacità di mostrare che c'è una sintesi. Ma quella sintesi, per essere vitale, deve continuamente essere... Cosa vuol dire che fede, speranza e carità sono 3 sorelle? Che non esistono l'una senza l'altra. Cioè, io posso fare, per esempio, un anno di cammino di crescita, posso fare un anno con i ragazzi del liceo, spiegando perché fede, speranza e carità sono insieme, perché non c'è amore se non c'è speranza, e non c'è amore se non c'è fede, e non c'è fede se non c'è amore, e posso dividere l'anno in queste tre cose. C'è bisogno che io abbia uno schema, e che la persona si ricordi, c'è la fede, c'è la speranza e c'è la carità, però ho bisogno anche di mostrare come queste tre realtà poi camminano insieme, e queste tre realtà emergono dalla Bibbia. Cioè io, spiegando le virtù teologali, non sto facendo un lavoro diverso da spiegare la Bibbia. Sto mostrando che la Bibbia può essere sintetizzata nel credo, nelle virtù teologali e così via. Così mostrando il rapporto tra la virtù teologale e le virtù cardinali, con la fortezza, la giustizia, la temperanza, la prudenza. Questa cosa è fondamentale per un ragazzo. Cioè un ragazzo deve capire che c'è le virtù, è un concetto fondamentale per essere cristiano. E poi posso manifestare cos'è il coraggio con un esempio, cos'è la forza, posso prendere una storia biblica, ma dentro qualcosa che ha un ordine. L'ordine e la vivezza del particolare non si oppongono nella fede cristiana, ma si continuamente si incrociano e si combinano. Bene, veniamo allora al secondo capitolo del nostro corso, che riguarderà invece la dimensione materiale della Bibbia. Chiamiamolo con questo titolo, la dimensione materiale. Se la dimensione teologale, teologica della Bibbia è quella fondamentale, cioè io devo mostrare che c'è una, la Bibbia è inserita dentro una totalità teologale, dove c'è la rivelazione, c'è la Chiesa, c'è Israele, poi c'è la Scrittura e così via. Un'altra dimensione complementare, meno importante ma altrettanto importante e bella, e che si può usare nei due ambiti, è quella di come la Bibbia è stata trasmessa materialmente, cioè su quali supporti, cartacei, papiriacei, epigrafici, codicologici e così via. Per fare questo abbiamo bisogno di questi due fogli che vengono distribuiti ai nostri studenti, ognuno che prende due e li passa. Distribuite. Cominciamo da pagina 22 e poi dopo risaliamo a pagina 21. Allora, come sapete, la Bibbia ha una sua storia materiale, oltre che redazionale dei singoli libri, che è estremamente interessante, ricorda una serie di particolari e di cose essenziali molto belle, e che è anche molto apprezzata dai bambini, per esempio in una scuola elementare o dai ragazzi, perché permette un lavoro che li fa rendere conto di come l'uomo si esprime e di come la Bibbia ha utilizzato questi modi di esprimersi per realizzarsi ed essere ciò che è. Come sapete, innanzitutto, la Bibbia è esistita, lo abbiamo già detto, come memoria orale. Cioè la Bibbia non nasce innanzitutto come un testo scritto, ma è evidente che la Bibbia viene raccontata. Esattamente come avviene nella poesia antica, come avviene nel ciclo omerico e così via, no? L'uomo antico era molto più capace di memoria dell'uomo moderno. L'uomo moderno ha una capacità di immagazzinare un'enormità di dati, pensate a Facebook, pensate alle memorie elettroniche, cosa impensabile fino a 10 anni fa, dove viene registrato, noi avremo le nostre, gli SMS, se uno di voi diventerà Presidente della Repubblica, qualcuno potrà trovare gli SMS che avete mandato di vaffa ad una persona e dirà che quando era ragazzo quello aveva detto, cioè se c'è un farabutto, un hacker, troverà i vostri SMS che avete mandato a 18 anni, cosa che era impossibile anticamente, no? Ma anticamente c'era un tipo di memoria diversa che era il racconto, le persone erano capaci di raccontare, per esempio, versi su versi di poesia senza aver bisogno di un supporto scritto. Nelle case i nonni, i genitori, eccetera, si univano intorno al fuoco, eccetera, e raccontavano. Sapete che questo, anche oggi, per esempio nella scuola, è una chiave di forza. Cioè, se un insegnante sa raccontare, si mette lì, tutti i bambini ti vengono intorno e ti ascoltano. Se un prete a un campo estivo sa raccontare, le persone vogliono sentire i racconti, vogliono sentire le storie, vogliono sentire cosa... È una cosa... Noi dobbiamo aiutare loro a recuperare il fatto che la Bibbia esiste appunto prima nella storia orale del popolo di Israele e della Chiesa. Viene prima il racconto della vita di Cristo, il racconto dei suoi detti, il racconto della sua passione, la sistematizzazione di quello che Gesù era. Poi solo dopo si arriva alla scrittura. Si può anche realmente comporre, cioè mostrare, per esempio si potrebbero fare alcune lezioni, alcune riunioni, mostrando come si è arrivati alla scrittura. Cioè, per esempio far vivere un'esperienza di un ragazzo, farla raccontare da tutti e poi pian piano arrivare un testo ad avere varie redazioni scritte, si scrivono e si vede che cosa è avvenuto, cioè come mai si passa da una storia a un racconto a un testo scritto. I testi vengono poi pian piano scritti, soprattutto quelli ebraici, vengono scritti libro per libro singolarmente. Noi sappiamo che la Bibbia, come sapete, è un insieme che solo lentamente arriva a riunire i singoli libri. I singoli libri vengono raccolti in dei rotoli. Questo è un originale ebraico che ho ereditato da una famiglia, l'ho trovato in una casa, ho detto questo me lo prendo e non me lo ricordo mai più. Questo è il rotolo di Esther, è un rotolo ebraico probabilmente appartenuto ad un ebreo che è stato ucciso nella Shoah, l'hanno trovato in una casa a Trento, dove c'era un campo di smistamento di ebrei che venivano portati poi dopo a morire, quindi probabilmente era di un ebreo che l'ha lasciato lì, non è mai tornato a riprenderlo, era una casa di un cristiano, dentro questa casa dopo alcuni decenni hanno trovato in soffitta questo, quindi chissà come c'è finito. Come era fatto un rotolo? Questo vi fa vedere... No, poi dopo... Come era fatto un rotolo? Noi troviamo l'attestazione più antica che noi abbiamo di questo tipo di scrittura della Bibbia, l'abbiamo a Qumran, su cui fra poco ci fermeremo. Come sapete, a Qumran, che è un piccolo cavo archeologico sulle rive del Mar Morto, sono stati trovati alcuni, vengono ritenuti più antichi manoscritti biblici. In realtà esistono dei frammenti ancora più piccoli precedenti, ma in grande quantità noi abbiamo la prima grande attestazione dentro questo sito archeologico che ci ha conservato frammenti di quasi tutti i libri biblici. Come è fatto un testo di questo tipo? È un testo di pelle di animale, l'animale viene ucciso, viene spogliato, si lavora la pelle togliendo tutti quanti i peli, si scrive su un lato e i frammenti di pelle vengono legati con della corda. Vedete? E il libro viene srotolato, quindi è molto complicato trovare un pezzo, cioè se per esempio il retro del profeta Isaia sono più di 60 capitoli, io se devo prendere l'ultimo capitolo devo srotolarlo tutto quanto fino ad arrivare all'ultimo capitolo. Servono due persone che lo tengono oppure serve una capacità di srotolarlo, no? Vi fa vedere com'era la scrittura ai tempi di Cristo. Vi ricordate che in Luca 4 viene detto fu dato a Gesù il rotolo del profeta Isaia, trovò il passo dove era scritto lo Spirito del Signore su di me, in ebraico. Questa è una immagine chiarissima di che cos'era un rotolo già ai tempi di Cristo. Questo è più recente, io penso sia dell'Ottocento, deve essere un testo di 100 anni probabilmente o qualcosa di più. Sapete che nella tradizione ebraica, essendo un testo sacro, un testo biblico non può essere rovinato, non si può bruciare. Lo si conserva finché non si corrompe. Allora, se se ne copia una copia nuova, questo qui non verrà comunque distrutto. Verrà messo in un ripostiglio finché il tempo non lo distruggerà. Ma essendo un testo sacro, non può essere rovinato da mani umane. Come è fatto? Questo è il libro di Esther, è solamente il libro di Esther, una delle cinque Megillot. Se conoscete l'ebraico, non lo conoscete, va bene lo stesso, è un testo solo consonantico. Cioè, questo testo è scritto scrivendo solamente le consonanti ebraiche. Perché? Perché la lingua ebraica non scrive abitualmente le vocali. Allora, se io devo, per esempio, dire sono stato nella parrocchia di Alessio, io scrivo sono, stato, nello, parrocchio, la scrivo, l'esse. Cioè, io scrivo un testo che non ha tutta la pienezza delle notazioni, con alcuni problemi. Per esempio, se questa parola è quella finale, se non c'è un verbo dopo, potrebbe di per sé essere Alessio o Alessia. Cioè, come sapete, alcuni segni sono fondamentali per comprendere tutte le sfumature del testo. Il testo ebraico antico non ha sempre nello scritto tutte le sfumature, ma ha bisogno della tradizione orale che lo legge. Cioè, anticamente non si dava semplicemente da leggere un libro come si fa oggi, ma serviva uno che te lo leggeva, cioè uno che, sapendo già che cosa c'era scritto in quel libro, te lo leggeva in maniera che tu fossi sicuro come andava letta questa parola. Quindi, pensate, questo è interessantissimo: nel libro antico c'è sempre bisogno di un maestro. Non puoi mai leggere un libro da solo, perché il maestro ti deve vocalizzare il testo. Le lingue semitiche sono tutte quante scritte così. Anche oggi un giornale israeliano, in ebraico moderno, non ha le vocali, ma un ebreo è abbastanza abituato a leggere senza vocali. Lo stesso è l'arabo. Il Corano antico non è vocalizzato, il Corano è solo consonantico, e anche un giornale arabo ha solamente le consonanti. Ma le persone sono così abituate, cioè si scrive in maniera tale che si cerca ogni volta che ci sono delle sfumature di evidenziare con il periodare qual è la sfumatura precisa di tutto, no? Cos'è però interessante? Che in alcuni punti il testo ebraico non è più comprensibile, cioè noi non sappiamo con sicurezza alcune parole del testo ebraico che cosa vogliono dire. Oggi un esegeta in alcuni punti dell'Antico Testamento, e in effetti anche in alcuni punti del Nuovo, non sa esattamente il significato di una parola. Perché non basta avere un testo scritto, ma un testo scritto è comprensibile solamente se c'è una tradizione. Pensate per esempio alla questione famosa del geroglifico, no? Sapete che per una serie di secoli l'uomo non è stato più capace di leggere il geroglifico. Perché? Perché non essendoci più la tradizione orale che leggeva i simboli, leggeva le varie lettere, eccetera, finché non si è trovato un testo plurilingue che permetteva di ricapire cosa funzionava, come erano legati i simboli, come andavano letti, qual era il corrispettivo, non era possibile fare questo. L'ebraico non si è mai persa la tradizione di lettura, perché la lettura ha sempre accompagnato il testo scritto. Noi sappiamo appunto che l'Antico Testamento è stato conservato in rotoli separati, anche se non ne abbiamo più di rotoli totali, completi, tranne un rotolo completo di Isaia di Qumran. A Qumran noi abbiamo un rotolo completo del profeta Isaia, abbiamo più di un rotolo di Isaia, ma uno solo è completo, che ci fa vedere come il rotolo di Isaia dei tempi di Cristo sia uguale ai testi successivi da cui noi traiamo oggi la Bibbia. Vedremo che noi oggi traduciamo la Bibbia a partire da testi medievali ebraici. Noi non abbiamo nessun testo completo della Bibbia che sia anteriore all'anno 1000. La Bibbia completa più antica che noi abbiamo in ebraico è dell'anno 1009 d.C., che è il codice di Leningrado. Quindi un testo, un'edizione critica moderna del testo ebraico si basa su un testo che è del 1009 d.C. Che cosa però noi vediamo? Noi vediamo che se noi confrontiamo il testo dell'anno 1009 d.C. con i frammenti che noi abbiamo di Qumran, voi sapete che Qumran è un sito che è stato abbandonato prima dell'anno 70 d.C., che è l'anno in cui i Romani hanno preso Gerusalemme. Anzi, probabilmente è stato abbandonato alcuni anni prima, perché la guerra giudaica comincia nel 66 d.C. e la Gerusalemme viene conquistata nel 70, ma Sada cade alcuni anni dopo. Siamo poco... Se noi prendiamo il rotolo di Isaia, Isaia A, noi vediamo che le consonanti del rotolo di Isaia in Qumran e le consonanti del codice di Leningrado sono praticamente le stesse. Ci sono pochissime varianti. Segno che la tradizione testuale che permette la trasmissione del tempo è estremamente fedele. Cioè, in 1000 anni di trasmissione del testo non si è rovinato quasi minimamente il testo così come è stato trasmesso. A pagina 21 voi trovate uno schema che può essere utile per chi non avesse già studiato la Sacra Scrittura o uno schema che permette di mostrare come sia attendibile il testo che noi abbiamo, il testo biblico. Qui in particolare avete i Vangeli. Come sapete, i Vangeli vengono scritti nel primo secolo dopo Cristo. Noi abbiamo già i primi frammenti evangelici che sono degli inizi del secondo secolo dopo Cristo. Il frammento più antico è un frammento del Vangelo di Giovanni che viene datato al 125 dopo Cristo. Se noi ipotizziamo la composizione del Vangelo di Giovanni nell'anno 90, ipotesi dopo Cristo, vuol dire che fra l'originale, che potrebbe essere stato scritto nella zona dell'Asia Minore, e il primo frammento che noi troviamo in Egitto, in un frammento papiriaceo di origine in Egitto, perché l'Egitto, essendo arido nel deserto, ha conservato, vedremo poi dopo i frammenti, ha conservato meglio i frammenti di papiro che invece sono corrotti in altri posti. Vuol dire che questo testo ha compiuto in 35 anni un percorso molto lungo, chilometrico, cioè è stato copiato a Efeso, è stato copiato poi dopo a Tarso, è stato copiato a Gerusalemme, è stato copiato a Cesarea di Palestina, è stato copiato all'Alessandria d'Egitto, è stato copiato nel deserto. Cioè una serie di copie sono arrivate nell'arco di 35 anni, per cui noi abbiamo un frammento di Giovanni che è uguale al testo che noi abbiamo, che ci attesta Giovanni com'era in quel capitolo nel 125 dopo Cristo. Se voi guardate, le parti grigie più lunghe sono invece il testo completo. Vuol dire che noi a cavallo tra il secondo e il terzo secolo, cioè intorno all'anno 200, noi abbiamo già tutti i Vangeli di Luca e di Giovanni interamente manoscritti. Noi abbiamo nell'anno 200, abbiamo oggi una copia manoscritta su papiro dell'intero Vangelo di Luca e dell'intero Vangelo di Giovanni. Il che vuol dire che se ipotizziamo il Vangelo di Giovanni di Luca scritto nell'anno 80, fra la sua redazione originaria e la copia che noi possediamo passano 120 anni. Uno potrebbe dire, ma 120 anni sono un'enormità, cioè vuol dire che in 120 anni possono essere successe? Assolutamente no, non solo perché è un testo sacro, un testo religioso in cui appunto non si cambia, ma perché tutti i testi antichi hanno una trasmissione che è lunghissima. Se voi paragonate la tradizione evangelica, per esempio con Aristotele, voi vi accorgete che noi abbiamo i manoscritti completi di Aristotele. Il manoscritto più antico è dell'undicesimo secolo dopo Cristo. Noi troviamo i testi di Aristotele che sono del 1100 dopo Cristo. Prima del 1100 dopo Cristo non abbiamo un solo testo completo. Ma noi siamo certi che il testo di Aristotele del 1100 dopo Cristo è uguale alla copia che Aristotele ha scritto nel IV secolo avanti Cristo. Cioè, fra la copia che noi abbiamo e il 350 avanti Cristo, quando è stato scritto, sono passati 1450 anni e la politica, la poetica, la metafisica sono 1450 anni. Noi siamo abbastanza certi che la metafisica di Aristotele è veramente la metafisica di Aristotele. Perché? Perché i copisti antichi erano persone serie, cioè sapevano trasmettere di generazione in generazione un testo perché erano interessati alla conservazione del suo tenore originario. E oggi, con la filologia moderna, se qualcuno avesse fatto un'interpolazione, cioè dentro il testo di Aristotele avesse messo un testo che invece è del 500 dopo Cristo, noi siamo in grado di evidenziare dove è stata fatta questa interpolazione. Pensate, per fare un esempio ancora più clamoroso, se voi andate a più o meno a metà della pagina, Omero, non entriamo nella questione di chi sia veramente Omero, ma gli scritti omerici vengono posti intorno all'800 avanti Cristo. Il testo che noi abbiamo completo dell'Iliade e dell'Odissea, noi lo abbiamo nel 1100 dopo Cristo, perché è stato copiato nelle varie città greche, poi in età ellenistica, poi dopo è stato copiato in età patristica, poi è stato copiato nei monasteri medievali, è stato copiato a Costantinopoli. Fra il testo che noi, il manoscritto più antico che noi abbiamo di Omero e l'originale, sono passati 1900 anni, sono passati 19 secoli, ma noi sappiamo che quando noi leggiamo Odissea, quando un ragazzo legge l'Odissea, quel testo è veramente il testo che è uscito dalle mani della generazione che l'ha scritto. Allora capite che 1900 anni rispetto a 35 o rispetto a 200 sono un'enormità, i 200 sono un'inezia. Allora la Bibbia è stata copiata di generazione in generazione fino ai manoscritti più antichi che noi possediamo, che servono oggi per fare le nostre edizioni critiche. Le edizioni critiche si fanno a partire dai manoscritti più antichi, che sono, adesso vedremo per l'Antico e per il Nuovo Testamento, per il Nuovo Testamento sono cominciano agli inizi del secondo secolo d.C. e arrivano ad essere completi nel IV secolo d.C., quando oramai abbiamo tutto il Nuovo Testamento già rilegato in codice, come vedremo nella seconda ora della legge. Pausa. La voce sempre di meno, ma va bene. Potete vedere. Allora, nel cercare di presentare nella scuola o nella catechesi la trasmissione materiale della Bibbia, è molto interessante mostrare come a Qumran noi abbiamo l'attestazione più antica di gran parte del materiale biblico, ma in maniera frammentaria. Che cos'è Qumran? È interessante anche inquadrarlo, soprattutto se sono ragazzi delle medie, del liceo, se sono ragazzi della cresima o della cresima giovane adulti. Qumran è un gruppo che è esistito fino alla fine della prima guerra giudaica ed era un gruppo, si potrebbe dire, più legalista dei farisei. Noi troviamo nei Vangeli i farisei. In realtà gli abitanti di Qumran e di altri luoghi, cioè il gruppo di cui abbiamo i documenti ancora, probabilmente esisteva in altri luoghi, sia della Terra Santa sia della diaspora, ma aveva una fortissima impostazione legalista, al punto che riteneva il Tempio di Gerusalemme impuro e attendeva una guerra in cui il Messia, che loro chiamavano il Maestro di Giustizia, sarebbe intervenuto a guidarli per sconfiggere i sacerdoti del Tempio e riportare Gerusalemme a un ebraismo veramente purificato. Vi ho messo qui, pagina 22, alcuni testi qumranici, che sono anche divertenti, ma ci fanno capire come si viveva in alcuni gruppi ai tempi di Cristo e per converso ci fanno capire i Vangeli. Per esempio, questo è dal documento di Damasco, era un documento che preesisteva alla scoperta di Qumran, ma che è stato poi ritrovato in parallelo dentro i manoscritti qumranici. Quanto ai pesci, non li mangino a meno che non siano stati aperti, vivi e versato il loro sangue. Voi sapete che nell'ebraismo non si può mangiare un animale se ha il sangue dentro, allora si uccide per sgozzamento, cioè bisogna togliere il sangue per poter mangiare, no? Allora il pesce, dice questo testo cumranico, deve essere, prima di essere cucinato, bisogna togliere il sangue. Nelle mentalità estreme, giuridiche, delle fasce estreme dell'ebraismo del tempo, non in tutti gli ebrei del tempo, la rende impuro il ciclo mestruale, il contatto con gli escrementi, il contatto con la morte. Se c'è un morto, io divengo impuro fino a che non mi purifico. Sapete che per esempio nel mondo ebraico, nel mondo islamico, è un problema dopo la presenza di una mummia. Ci sono alcuni islamici integralisti che non vogliono il Museo del Cairo, loro vorrebbero seppellire le mummie, perché se un ragazzo religioso, diciamo di un certo gruppo, entra dentro il Museo del Cairo, vede la mummia, è diventato impuro, cioè non ha più la condizione rituale per dire la preghiera, no? A Qumran noi troviamo un'esagerazione di questo. Per esempio, vedete l'ultimo versetto di questo primo testo? Ogni utensile, chiodo, perno nel muro, che è con un morto nella casa, sarà impuro della stessa impurità degli utensili di lavoro. Cioè, se è morta una persona, tutti i chiodi che sono stati, per esempio, colpiti con un martello che era nella casa del morto, devono essere purificati, devono essere aspersi con l'acqua, eccetera, altrimenti devono essere buttati e bruciati, tolti di mezzo, perché chiunque li tocca diventa impuro. Questo è Qumran, cioè Qumran è un luogo estremamente attaccato, molto più ancora dei farisei. Vedete il secondo testo, sempre al documento di Damasco, l'osservanza del sabato. Nessuno aiuti a partorire un animale nel giorno di sabato. Di solito, come sapete, se c'è una vacca che partorisce, si cerca di aiutarla, cioè ci si mette vicino, la si aiuta, eccetera. Se è sabato, nessuno può fare, perché è un lavoro, vuol dire profanare il sabato. E se cade in un pozzo, in una fossa, non lo si tiri su di sabato. Pensate quando Gesù dice, ma se un uomo cade di sabato non lo tirate fuori. A Qumran addirittura non si tira fuori nessun animale. E ogni uomo vivo che cade in un luogo d'acqua, in un luogo, nessuno lo tiri su con una scala, una corda o un utensile. Cioè, se uno ci cade di sabato, per Qumran deve restare lì tutto il sabato e va tirato fuori alla fine del sabato. Flavio Giuseppe, questo ebreo diventato latino, diventato romano, si chiamava Giuseppe, Iosef in ebraico, si schiera dopo aver lottato contro i romani, si accorge che i romani vinceranno e allora passa dalla parte dei Flavi, viene a vivere a Roma, prende il nome di Flavio, la dinastia dei Flavi, e scrive degli scritti per spiegare ai romani che gli ebrei sono bravi, che gli ebrei non sono un popolo da denigrare, ma anzi sono un popolo pieno di sapienza, eccetera, e ci racconta le varie feste in cui era diviso l'ebraismo ai suoi tempi, e ci parla degli estemi, non parla di Qumran, ma è chiaro che il tipo di popolazione che lui descrive sono quelli che noi troviamo a Qumran. Allora dice, ricordatevi che nell'ebraismo le mestruazioni, così come gli escrementi, rendono impuri nella parte più integrale, no? A Qumran questo diventa un estremo. Flavio Giuseppe dice, gli estemi non ardiscono neppure di muovere un arnese né di andare in corpo, cioè il sabato cercano di non andare in bagno, cercano di trattenersi. Invece negli altri giorni scavano una buca della profondità di un piede con la zappetta, a questa infatti assomiglia la piccola scura che viene consegnata da loro ai neofiti, e avvolgendosi nel mantello per non offendere i raggi di Dio, vi si siedono sopra. Poi gettano nella buca la terra scavata e ciò fanno scegliendo i luoghi più solitari. Cioè, quando devono andare di corpo, cercano di far sì che Dio non veda, ma sia coperto e subito venga ricoperto per ragioni rituali. E sebbene l'espulsione degli escrementi sia un fatto naturale, la regola impone di lavarsi subito dopo come per purificarsi da una contaminazione. Allora c'è un'esagerazione della prassi di purità rituale, che a Qumran noi troviamo attestata a fianco dei manoscritti biblici. Noi abbiamo alcuni manoscritti biblici e abbiamo dei manoscritti che ci testimoniano questo tipo di pratica. È interessante che dagli scritti della comunità di Qumran emerge la loro non ripudio della violenza, ma anche, anzi, la loro convinzione che bisognerà fare la guerra per riportare Israele alla purità. Per esempio, c'è un famoso brano, il 4Q285, trovate citato, 4Q285 vuol dire Grotta Quarta di Qumran, frammento numero 285. Cioè ogni testo di Qumran ha un primo numero, che è la grotta da cui sono stati tratti, Q che indica Qumran, e il numero del frammento. Il frammento non è vocalizzato, e ci sono le vocali, Vav, He, Mem, Tau, eccetera. Il testo vuol dire che il maestro di giustizia, quando guiderà i suoi a riprendere il controllo del Tempio di Gerusalemme, ucciderà tutti i suoi avversari. È una citazione biblica. Un autore che non ha assolutamente nessuna valenza, che si chiama Eisenman, ha ipotizzato, sbagliandosi, che vocalizzando in maniera diversa, che a Qumran si ipotizza che il Messia sarebbe stato ucciso. In realtà la sua vocalizzazione non è corretta, ma vuol dire esattamente il contrario, cioè che il Messia di Qumran sarà uno che ucciderà i suoi avversari. Allora, dentro questa comunità fortemente legalista, fortemente legata a un uso, a una riappropriazione di Gerusalemme, del Tempio, eccetera, perché tutto riprenda l'idea di osservanza dell'Alakà, della tradizione legislativa, così come Qumran intendeva, abbiamo anche questi manoscritti antichissimi, tra cui per esempio il Rotolo di Isaia e altri, che ci testimoniano il testo com'era a quello stadio. Cos'è interessante però per arricchire il quadro della storia materiale? Che la comunità ebraica intorno al 300 avanti Cristo, con Qumran siamo prima del 70 dopo Cristo, con il testo masoretico che vedremo siamo nel 1900 dopo Cristo, che cosa avviene? Che prima di Cristo, intorno al terzo secolo avanti Cristo, gli ebrei della diaspora decidono di tradurre in greco la Bibbia. La Bibbia viene tradotta dall'ebraico in greco, viene tradotta dalla comunità di Alessandria d'Egitto. Non sappiamo esattamente da chi, ma la famosa 70, che si abbrevia con L, che in latino vuol dire 50, X10, quindi 50 più 10 più 10, questa traduzione greca della Bibbia ebraica viene fatta dagli stessi rabbini della diaspora ellenistica. Quando voi trovate in un testo moderno che l'ebraismo e la grecità sono opposte, che la grecità ha cambiato l'ebraismo, è una menzogna assoluta, perché l'ebraismo antico era lui stesso che si traduceva in greco, cioè non è stato il cristianesimo a introdurre il greco nella tradizione biblica, ma nel mondo biblico ebraico l'uso del testo greco era normale. Che cos'è? Perché si chiama traduzione dei 70? Come sapete, nella storia della spiritualità ebraica, una volta che viene tradotta la Bibbia in ebraico, in realtà viene tradotta in più versioni, si inventa una leggenda di cui esistono più versioni antiche, per esempio una famosissima nella lettera Aristea, di Aristea a Filocrate, e un'altra nelle traduzioni di Flavio Giuseppe. Si dice che il re Tolomeo di Alessandria d'Egitto, uno dei discendenti dei faraoni, uno degli ultimi faraoni, decise di avere nella sua biblioteca di Alessandria anche la Bibbia di questo popolo sapientissimo, perché se mancava quel libro sarebbe mancato un testo fondamentale per la storia dell'umanità e per la sua cultura. Allora fece chiamare 70 o 72, le traduzioni qui divergono, rabbini da Gerusalemme, capaci di conoscitori dell'ebraico e del greco. Li fece rinchiudere in 70 celle isolati nell'isola di Faro, che è l'isola dove c'era il famoso faro di Alessandria d'Egitto che illuminava il porto, indicava alle navi dove era l'ingresso al Nilo, al porto di Alessandria, e loro trascrissero 70 copie in greco della Bibbia ebraica uguali l'una all'altra. Quindi questi 70 rabbini fecero 70 copie della Bibbia. Chiaramente è una leggenda, non è mai avvenuto questo fatto, ma che cosa vuol dire questa leggenda ebraica, ebraico-greca, ebraico-ellenistica? È un tentativo degli ebrei greci di dire che anche il testo greco è un testo ispirato da Dio. Cioè, come Dio ha ispirato il testo ebraico, così Dio ha ispirato ai rabbini ebrei di Alessandria la traduzione, in maniera che la loro Bibbia greca sia fedele all'intenzione di Dio stesso. Per la storia del testo, cosa dite? Per la storia del testo, perché questo è importante? Perché noi, cosa fecero i cristiani antichi? I cristiani antichi, quando cominciarono a usare il greco, presero la traduzione greca fatta dai rabbini della diaspora, e noi abbiamo il testo più antico della Bibbia completa, che è questo, è il Codice Vaticano, questo è il facsimile, forse l'originale varrebbe miliardi di dollari. Questo è il primo codice che riunisce tutta quanta la Bibbia insieme. L'Antico Testamento è la gran parte, che è la Bibbia greca tradotta dagli ebrei. La seconda parte, che è il Nuovo Testamento, è la Bibbia cristiana scritta da cristiani direttamente in greco. Quindi questa prima parte è una traduzione da 70, questa seconda parte è il Nuovo Testamento greco. Questo testo, che è il più antico, è circa del 350 d.C. Quindi siamo poco dopo Costantino, viene situato intorno al 350 d.C. Questo si chiama Codice Vaticano, Codice di, perché è stato, viene costruito, è stato, non si sa come, è arrivato nel 1400, forse legato alla caduta di Costantinopoli, e arriva alla metà del 400 a Roma, e quindi viene custodito senza che se ne capisca l'importanza nella Biblioteca Apostolica Vaticana, che sta risorgendo in quel periodo, no? Cos'è interessante? Che questo testo greco è più antico di Qumran, cioè questo testo è sì un testo greco, ma essendo stato tradotto nel III secolo avanti Cristo, ci riporta, pur non dandoci le consonanti ebraiche, ci fa capire com'era il testo ebraico 300 anni prima di Qumran. Cioè, paradossalmente, il testimone più antico che noi abbiamo della Bibbia, dell'Antico Testamento, non è l'ebraico, ma è il greco. Perché essendo stata fatta questa traduzione nel 300 avanti Cristo, noi sappiamo com'era la Bibbia nel 300 avanti Cristo, facendo una retroversione dal greco all'ebraico. Pensate, per fare un esempio che è interessantissimo, voi sapete che prendiamo un passo famosissimo che viene usato in Matteo si dice una vergine concepirà un figlio, ma nell'ebraico non si dice una vergine, si dice una donna. La parola vergine, partenos, è una traduzione di un rabbino ebraico del III secolo avanti Cristo, che traduce donna in ebraico con partenos, che vuol dire vergine, è stata partenone, l'Atena vergine, cioè è la vergine, perché una donna giovane è chiaramente una vergine nel mondo antico, no? Il greco traduce partenos, Matteo legge Isaia in greco, perché la comunità aveva la Bibbia greca, e dice ecco la prova dell'incarnazione, la prova, perché Isaia ha detto questo. Allora io so che Maria ha concepito Gesù senza Giuseppe, prendendo il testo dalla Bibbia greca che è la 70. No? In alcuni punti noi possiamo ricostruire il testo originale ebraico a partire dalla 70, cioè la 70 in alcuni punti può essere più fedele del testo ebraico che noi abbiamo. Il testo ebraico potrebbe essersi corrotto in alcuni particolari, ma noi vediamo, leggendo la 70 e paragonandola con il testo ebraico, che in realtà il testo del 1009 è fedele globalmente al testo greco. Cioè abbiamo un ulteriore elemento che ci dà questa riprova. No? Il cardinal Martini, grande studioso di critica testuale, afferma che probabilmente il codice non è più un rotolo, ma il codice è un libro che sono sempre materiali di pergamena, di pelle, ma non è più arrotolato, ma adesso è rilegato in un punto. Probabilmente il codice nasce apposta per la Bibbia. E lui, siccome è un libro enorme, si comincia a rilegare i libri in questa maniera esattamente perché bisogna conservare la Bibbia. Martini afferma che probabilmente il libro nasce proprio a partire dalla Bibbia, che è il primo libro di cui c'è necessità. Pensate con i bambini è molto interessante fare questo, pensate che per fare un libro di questo tipo servono circa 200 pecore, la pelle di 200 pecore, cioè è un libro costosissimo, io devo uccidere 200 pecore, 200 capre, per copiarlo a mano, il codice vaticano è copiato probabilmente da due o massimo tre scribi, c'è bisogno di 3 anni di lavoro, cioè per avere una Bibbia intera devo scrivere 8 ore al giorno per 3 anni consecutivi. Pensate che lavoro immenso, e perché noi abbiamo la certezza dell'affidabilità? Cioè, fare un testo del genere è veramente un'impresa, però è da pagare una persona per 3 anni, un professore di religione che per 3 anni si copia la Bibbia. Il suo unico lavoro è copiare, pensate, è interessante farlo fare a un bambino, cioè cosa vuol dire copiare il Vangelo, cioè non leggerlo, ma copiarlo. Noi dobbiamo recuperare il copiato non è una cosa stupida, il bambino non ha bisogno di copiare, gli piace moltissimo fra l'altro, cioè se è una cosa che gli interessa, gli aiuta a entrarci dentro e così via, no? Alla Settanta ebraica viene aggiunto il Nuovo Testamento, che viene scritto successivamente. Quindi il Codice Vaticano è un insieme di una tradizione ebraica, greca, e di un testo neotestamentario che viene aggiunto. Nel frattempo i rabbini ebrei cominciano a vocalizzare la Bibbia, perché si accorgono che è importante non solo avere un testo scritto trasmesso da una tradizione orale, ma sentono l'esigenza che ci sia anche alcune copie di un testo scritto che hanno anche le vocali. Quindi se qui per esempio la S, mettono una O, cioè sia chiaro che quello è un maschio e non è una femmina. Sia chiaro le parole che sono delle parole che il popolo non sa più, siano identificate, no? Questo lavoro è quello che viene portato avanti dai cosiddetti masoreti. I masoreti sono i rabbini ebrei che fanno, a partire dall'età post-cristiana, dopo che Cristo è venuto, la massora. La massora è il commento al testo. Allora, avete visto che questo è un testo non vocalizzato, poi se volete vi avvicinate, ma è chiarissimo, cioè vedete che c'è solamente una linea, dove in una linea vengono scritte le consonanti, nella massora, sopra e sotto, vengono aggiunte le vocali e tutto il resto della punteggiatura. Allora, per esempio, voi avete Amen, avete le tre consonanti, quando io faccio la massora ci metto le vocali. Cioè, sotto metto dei segni che completano la riga delle consonanti. Posso metterle sotto o sopra. I più antichi testi masoreci che noi abbiamo sono questi due grandi codici che avete anche qui in facsimile. Questo è il codice di Leningrado, che è del 1009 d.C. Vedete com'è fatto, questa è una copia fotografica. Vedete che la riga non è più pulita, ma è piena di punti ed è piena di... questa è tutta la massora, cioè il rabbino segna tutta una serie di elementi che fanno sì che chi legge questo testo abbia chiaro che cosa vuol dire, dove ci sono delle citazioni, eccetera. Questo, vi dicevo, è del 1009 d.C., viene chiamato di Leningrado perché venne scoperto, riscoperto quando c'era il comunismo. Sapete che Leningrado è San Pietroburgo, il nome antico è San Pietroburgo, la città di Pietro, perché lo zar di allora volle rilegarsi alla sezione occidentale romana. Poi quando venne Lenin, il comunismo, cambiarono il nome della città, Leningrado, e adesso è ritornata a essere San Pietroburgo, no? Questo è conservato a San Pietroburgo ed è chiamato Codice di Leningrado. Non ha immagini, non ha nessun tipo di immagini, in alcuni punti il testo è mosso, per esempio quando si parla del Mar Rosso che va sopra gli egiziani, ci sono delle lettere scritte cioè il testo è scritto a forma di onde, in maniera che viene riportato come immagine senza poter rappresentare il faraone che muore, così via. Leggermente precedente al codice di Leningrado, noi abbiamo il codice di Aleppo, che però non è completo, è del 960 d.C., lo vedete qui, questa è una copia, una riproduzione ancora migliore, la pagina è leggermente rovinata ma il testo è integrale, vedete chiarissimamente che non c'è solo la linea delle consonanti ma ci sono dei punti sopra e sotto. Questo si chiama di Aleppo perché è stato conservato fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale dalla sinagoga ebraica di Aleppo. Poi gli arabi, finita la seconda, attaccarono la sinagoga, si pensò che fosse stato distrutto durante, fosse stato bruciato, invece era stato conservato in parte, non si sa dove sono le prime pagine, ma era stato conservato da una persona che poi lo fece mettere dentro una lavatrice, lo fece andare a Cipro e da Cipro lo portarono al Museo di Israele, quindi si è salvato, c'è stato un ebreo che l'ha salvato dagli anni 40, eccetera. Questa è circa del 960 dopo Cristo. Quindi noi abbiamo il testo vocalizzato più antico che noi abbiamo è a cavallo fra decimo undicesimo secolo, sì. Notate che se voi prendete le Bibbie moderne, noi in alcuni punti non sappiamo se è più originale l'ebraico o il greco. Pensate per esempio il Salmo 109-110, disse il Signore al mio Signore. Se voi guardate il secondo versetto, non si sa se far fede all'ebraico o al greco. In alcuni punti il greco potrebbe essere più originale, ma questo non si può sapere, cioè è lasciato agli studi. Noi non abbiamo un testo biblico che è fissato dal dogma. Cioè il dogma per ora ha fissato solamente i libri ispirati, ma non è ispirato esattamente la parola singola, così come noi per sapere una parola cosa significa esattamente in alcuni punti dobbiamo fare delle ipotesi, confrontare il greco, Qumran, l'ebraico, il testo, dobbiamo fare un confronto di testi per arrivare alla certezza o l'ipotesi su un punto. Ma questi punti sono così pochi e secondari che nella sostanza del testo noi abbiamo la sicurezza che il testo è quello, cioè dal terzo secolo avanti Cristo, la 70, a Qumran, alla 70 cristiana, al testo medievale, la Bibbia è quella. Ma in alcuni punti particolari noi non abbiamo la certezza del testo così come poteva essere nell'originale. Ci fermiamo qui e riprendiamo la prossima volta con i papiri, che aggiungono un piccolo particolare mostrando il passaggio intermedio che fanno i testi neotestamentari prima di finire in pergamena. Grazie e buona serata.